We're going to be heard on radio live. That's right. We actually broadcasting to you live now. I tell you, we're making history right now in stereo. With a whole lot of surprise guest stars here tonight, too.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica, va ora in onda Bar Traumfabrik, terza stagione. Un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Air Director e Hans Delbruck. Buon ascolto.
Interrompiamo la diretta radiofonica di Bar Traumfabrik. Al microfono le Brigate Popolari di Autonomia Radiofonica, comunicato numero 1. Il compagno Lupus Yonderboy è stato sequestrato, è nelle nostre mani. Se avete voglia o desiderio di rivederlo, ascoltate questa trasmissione.
E nel frattempo cacciate $100,000.
Soprattutto.
Ma anarchia! Buonasera a tutti e benvenuti al Bar del Traumfabrik per la puntata più anarchica della storia. Bizzarre. Perché non sappiamo che puntata è, che giorno è,
Dove siamo, chi siamo.
Ma sicuramente la puntata.
Sappiamo che è il terzo anno che siamo in onda e sappiamo che questa è la puntata più difficile in assoluto. Ma se voi siete al cinema e non sapete bene che film andare a vedere, non c'è bisogno che vi iscriviate a qualche circolo comunista così
combattente
su una spiaggia di Malibu. Chiamate noi, chiedetecelo che ve lo diciamo, anzi ve lo dice Air Director.
Dai, faccio ridere, dai.
Allora, non dico niente per il semplice fatto che oggi sarà difficilissimo per me fare anche i post su Facebook mentre qui cerco di portare avanti la regia come fa il nostro caro Lupus, che ha scelto a noi il divertimento sulle piste da sci. Possiamo ufficializzarlo, non è rapito, ma è... forse è rapito da qualcosa, potrebbe essere rapito dai bei panorami, dal buon cibo o chissà da cos'altro. Comunque proveremo a allietarvi anche su Facebook, per cui collegatevi alla nostra pagina Bar Traumfabrik, senza chiocciole, senza niente, lo cercate, lo trovate con un miliardo di fan. E soprattutto adesso c'è uno dei momenti più difficili in assoluto, ovvero di cosa parliamo adesso?
C'è qualcosa da dire?
Allora, più o meno parleremo questa sera di Ave Cesare, Hail Caesar, come con la fantastica Caesar, con la fantastica Caesar. Frances McDormand che
e non solo lei.
E poi parleremo, non
ma
mi
chi
ricordo
è che sta sfogliando con
sto
questa violenza.
Sto sfogliando la scaletta. No, perché stavo ricercando i numeri del box office.
Avremo delle mille una notte dello straordinario Gomez,
Miguel
Gomez.
Allora, aspetta, parleremo di... facciamo un bel box office, poi parleremo dei Coen nel caso del film appunto di Ave Cesare.
Di portare una vecchia scaletta, no?
Parleremo di Rocco.
Rocco chi?
Non Rocco Siffredi.
Neanche Rocco Tanica.
Guarda che cosa ti ho trovato.
Benissimo.
Rocco Anto. Parleremo di Rocco e i suoi fratelli, il film di Visconti che
finalmente
è stato restaurato dalla Cineteca di Bologna ed è uscito nei nostri cinema da poco. Parleremo appunto di Educazione Sentimentale, il film brasileiro. Ci sarà la nostra solita rubrica Musica in HD, ce la farà il nostro director?
Ciao!
Ci proverà, ecco.
Qualcosa ce la faremo fare.
La Agenda Cittadina che ha preparato da una settimana Laszlo Kovacs.
Certo, certo.
E poi penso che c'è tutto, ci abbiamo un ospite d'eccezione come sempre.
Un grande ritorno.
Questo è un grande ritorno in effetti.
Ritorno. Un applauso per Just in Case.
Grazie.
Che peraltro l'ha deceduto, se non sbaglio.
È il fratello. Just in Time che ha deciso.
Sei il fratello.
Che questa sera è Just in Time o Just in Case?
Case.
E naturalmente parleremo del cinema di domani.
Anche
una rubrica che non può mancare.
Non può mancare nonostante manca il suo autore.
Bravo
Marco della Torre!
Guarda che arriva!
Adesso,
allora io direi di fare così, ordine compagni.
Facciamo
ordine.
Mozione fiscale. Se Laszlo Kovacs toglie questa pagina Facebook, andiamo subito al box office, perché così restiamo sul pezzo.
Ma chi è in testa
il box office della
box office?
Il box office, allora guarda.
Capito chi è in testa al box office?
Il box office.
No, l'hai capito chi è in testa?
No.
Coeda.
Irucazzo Corea. Volete il box office italiano, quello statunitense o quello francese? Ditemi
italiano,
voi.
Dai.
Italiano, andiamo con l'italiano. Allora, al decimo posto, regali da quello sconosciuto. Allora, diciamo che, vediamo un po'. fra i film, sì, è la prima volta che vedo questa scheda che secondo me è completamente sbagliata, però non importa,
ti disorienta,
va bene così. Allora, al primo posto per questa settimana c'è Zootropolis, che incassa 2.400.000 euro per un totale di 8.900.000 euro. Al secondo posto, Perfetti Sconosciuti di Paolo Genovese, che incassa in settimana 2.100.000 per un totale di 13 milioni e qualcosa. Al terzo posto, nonostante il titolo, Attacco al Potere 2, perché poteva essere al secondo posto, invece è al terzo.
Abbiamo fatto uno scherzo, Simone. Questo è il box office del 6 marzo.
Infatti mi sembrava strano, che dico, ma c'è anche Deadpool. Va bene così, andiamo avanti.
Ci è piaciuto.
Questa sera abbiamo... qualcuno se n'era accorto?
Nessuno
se n'era accorto. Nessuno
se n'era accorto.
Se quando parli di numeri, dai cifre non nette.
Allora, andiamo che il più visto di questa settimana è The Divergent Series Allegiant.
Mamma mia.
Distribuito dalla Eagle Pictures Eagle Pictures. SPA, che incassa 1.600.000 euro per 237.000 presenze totali. Perfetti Sconosciuti al secondo posto, film italiano, Medusa Film, 1.200.000 euro incassato in settimana per 200.000 presenze.
E sono parecchie settimane che sta in vetta al box office il film di Genovese.
Zootropolis, Walt Disney, Stati Uniti, 1.150.000 euro circa incassati in questo weekend, no, in questa settimana, 185.000 presenze, un po' poco. Ave Cesare, Hail Caesar, Stati Uniti,
Caesar Palace,
Ave Caesar come Palace, della Universal Azrael, 995.000 euro incassati nella prima settimana, anzi nei primi tre giorni, per 150.000 presenze, quindi diciamo è una buona partenza. Forever Young, 950.000 euro incassate in settimana.
Ritorno al cinema di Brizzi, eh?
Dopo tre romanzi, lo dicevamo l'altra settimana.
Complimenti.
Con 146.000 presenze. Andiamo poi al sesto posto, Attacco al Potere 2. Al settimo posto, Kung Fu Panda con 888.000 euro
ricordiamo
incassati.
Ricordiamo il film appena stigmatizzato da quel grangerio di Mario Linolfi, eh?
Sì. Lo ricordiamo. E ne ha parlato ieri su Radio Maria.
E oggi è la Fabio Volo. È stata un'intervista veramente meraviglioso.
Quando intervisti Kung Fu Panda dal vivo.
Dal vivo
è bel male, per Dio.
Un bel momento. Ricordiamo che il caso Spotlight è all'ottavo posto con 680.000 euro circa incassati in questa settimana, 112.000 in 112.000 presenze. Il mitico, lo chiamavano Gigrobot, grande film italiano dell'anno, 600.000 euro incassati in questa settimana, 94.000 presenze. Suffragette, di cui sopra, timer ci indica che il primo blocco dovrebbe essere finito.
Ma che meraviglia.
Suffragette ha incassato 530.000 euro per una presenza totale di 96.000 persone.
96.000,
ma sì. Adesso, prima di andare in musica,
ecco, sì, un appello. Prima di andare in musica, Lupus torna immediatamente.
Posso commentare il box office?
Sia già in macchina.
Prima di commentare il box office, perché l'abbiamo sentito un sample che ha lanciato il nostro HD, ricordiamo e salutiamo il geometra Calboni, che è una figura importantissima del cinema italiano.
Questo è il culo,
coglionazzo. Siamo lì.
Assolutamente. No, un rapido commento, dopo magari due parole su Garrone le spendiamo, giusto Rossi? Allora, è interessante vedere che di 10 film in classifica ce ne sono 3 italiane. 3 film italiane, Perfetti Sconosciuti, l'abbiamo detto, che resiste ormai da 5 settimane in cima a questa classifica. È entrato Forever Young, prima settimana scoppiettante per questo ritorno al cinema di Brizzi, del quale la critica non ne parla malissimo. Io ancora non l'ho visto, insomma, francamente ne farei a meno, però la critica...
che la critica, voglio dire, è completamente asservita ai voleri di Renzi, di cui Brizzi è amico, quindi lo dico così, eh.
Non diciamo cazzate, ne parla quasi sempre male.
Quasi
tutta,
sempre.
No, però questo ritorno sembra interessante, perché fa un ritorno al cinema d'autore, anche per Brizzi, se di autore si può parlare, rimane, lo chiamavano Gigrobot. Questo è un'invasione USA, come purtroppo non capitava da tempo nel cinema italiano, perché nel cinema europeo, diciamo. Però in questo momento le coproduzioni europee stanno un po' calando e la stanno facendo da padrone gli Stati Uniti. Sarà un effetto anche questo del governo Renzi?
Sì. Va in musica.
Sì, assolutamente sì.
Una domanda che non so, scusate la mia ignoranza, ma lo chiamavano Gigorobò? È distribuito anche fuori Italia? Perché sarebbe...
Ancora no. Non è stato venduto all'estero, forse verrà venduto, vedremo come si comporterà. Probabilmente la prima uscita sarà in Francia. Però...
Di che cosa?
Lo chiamavano Gigorobò. Il dato reale, lo chiamavano Gigorobò, 601.000 euro di questa settimana. Non c'ho il dato complessivo.
Tra l'altro...
In totale, è che però questo film...
Resiste.
L'80% dei suoi incassi li ha fatti a Roma. È chiaramente
un
film molto molto territoriale,
molto caratterizzato. Ieri due bellissime pagine della Tobagi su Repubblica che parlavano di questo film in maniera molto molto, insomma, entusiasta.
Beati a voi che reggete Repubblica. Non ho detto leggete, ma reggete.
Sentite, io direi di andare in musica.
Posso dire che sono d'accordo con l'Aslo?
Puoi dirlo. Okay, puoi cambiare idea prossimamente.
Ma non penso che la cambierò.
Allora, il primo pezzo l'abbiamo tratto dal film che abbiamo poc'anzi citato, ovvero L'ultimo dei fratelli Coen, ed è cantato da un cantante famosissimo che fa Tatum di cognome.
Charlie.
Presente? Charlie, che
è il nemico.
Charlie.
Era il nemico. Attenzione.
Grande ballerino.
Ti sveglia.
Grandissimo ballerino.
Sì, ma non spoileriamo, è film che è uscito da una settimana.
Però vi postiamo il video dove già potete vedere qualche scena interessante. E questo quindi è No Days.
Charlie Tatum.
And however it'll be, it ain't gonna be the same. 'Cause no matter what we see when we're out there on the sea, we ain't gonna see a dame. We'll be searching high and low on the deck and down below, but it's a crying shame. Oh, we'll see a lot of fish, but we'll never clock a dish. We ain't gonna see a dame. No days.
We might see some octopuses.
No days.
Or a half a dozen clams.
No days.
We might even see a mermaid.
But mermaids got no hands.
Bar Traumfabrik, no, die dritte Staffel. Yeah. Bartraumfabrik, Staffel 3.
Film und Spaß mit der Bartraumfabrik. Bartraumfabrik.
E rientriamo a bomba sul cinema che conta.
Rientra bomba contro
e questo è un slogan
bomba,
tipico della
bomba,
Capitol Film.
Posso dire una cosa?
Vai.
Ma non senti quante frizzate l'altro stasera che non c'è lui?
A briglia sciolta, tanto per citare.
Quando non c'è il
un
gatto,
grande film.
I topi ballano.
È un topone ballerino.
No, io perché questo slogan mi piaceva moltissimo perché mi ricordava tantissimo la Capitol Films e le produzioni della storica Capitol Films. Di che cosa stiamo parlando, signor Rossi?
Parliamo del film più importante della settimana, il film dei fratelli Coen, ovvero Ave Cesare, Hail Caesar.
Hail Caesar.
Hail Caesar.
Ieri sera arrivavano tutti questi inglesi al cinema e Hail Caesar.
Wow.
Io, okay, Ave Cesare.
Non alzare di una Coen, che nonostante abbiano scritto sceneggiature importanti, ricordiamo l'ultima
Bridge delle spie,
tornano alla regia dopo ben 3 anni da Inside Llewelyn Davis, film bellissimo,
molto bello,
veramente molto bello.
Per me il capolavoro.
Veramente molto bello, tornando con un film che in qualche modo dovrebbe chiudere la trilogia dell'idiota, se vogliamo. L'idiota incarnato dalla faccia e dall'espressione di un certo George Clooney, che aveva detto che non avrebbe mai fatto, non avrebbe più fatto l'idiota per i corna. Evidentemente l'hanno convinto a farlo di nuovo.
A suon di palanca. Sai chi è che l'ha convinto?
Attenzione!
Il supposo?
No, lui che l'ha convinto.
Ah,
in supposo
è lui che l'ha convinto,
non sa in che modo,
ma è un, hai qualche scoop?
È uno scoop, sì.
vogliamo abbassare,
voglio
un attimo
sentire
il livello,
voglio sentire lo scoop,
perché giustamente parlando di attori che si prestano a cose, diciamo, no, magari
inzuppose,
Clooney ha detto: ma secondo te dovrei farlo questo film in cui appaio un po', no?
Certo.
Un po' sciocchino, e Banderas ha detto: beh, se
in supposo,
se in supposo, sì.
È andata, insomma.
Effettivamente ha inzuppato ben benino.
Allora, entriamo. Colloquiamo il film.
Entriamo.
No,
Lo colloco io.
Va di lei.
Ci mancherebbe. Vai.
Siamo nella Hollywood del. Aspetta, che.
Non sbagliamo gli anni, che è fondamentale.
Esatto. Siamo appena dopo la guerra mondiale, un attimo prima del McCarthyismo. Insomma, siamo nei primissimi anni 50. Nella Hollywood di allora, questo film dei Coens ci mostra la io adesso vado in maniera superficiale perché non voglio spoilerare niente a nessuno. Ci parla diciamo di quello che c'è dietro le telecamere, quello
cosa?
Che c'è dietro il cinema.
Una puntata che non c'è Lupus. Spoileriamo.
Diciamo tutto.
Per favore, non fate
diciamo cosa. Tutto. Siamo, insomma, nella Hollywood, nell'America nel 1950, anzi 51. Siamo a Hollywood, negli studios
della Capitol
di Cinecittà, dove un personaggio interpretato da Jeff Brolin
Jeff Brolin!
Non è lui?
Josh Brolin.
Nuovo poster!
È uguale!
Fratello meno famoso.
È Jeff Brolin.
Oh, lo segno, eh? Aspetta che c'ho un tacco.
Okay. Jeff Brolin.
Andiamo avanti.
Non vi parlate sopra.
No, volevo fare una domanda a Rossi, che è cultore di materia.
Aspetta, finiamo un attimo.
No, non importa.
Jeff Brolin è colui che ci porta in giro attraverso quelle che sono le maestranze del mondo del cinema e ci fa vedere tutto quello che c'è. C'è un bambino.
C'è anche un bambino.
Ci fa vedere tutto quello che c'è dietro le telecamere, intorno alle telecamere, intorno al film.
Tutto sono macchine da presa. Siamo nel 1951, quando il cinema ancora si faceva con le mani, con la sapienza. Siamo dentro questi studios, i famosissimi studios americani, hollywoodiani, appunto la Capitol Pictures, che era già presente in quel capolavoro che risponde al nome di Barton Fink.
Come coglioni.
È successo a Hollywood.
Però lì succedeva, vedevamo tutto da una stanza d'albergo, non entravamo dentro.
Io non ho capito. Andiamo avanti. La domanda mia è: tu che sei cultore di materia dei Coen,
dovremmo
è
fare
il primo protagonista problem solver della storia del cinema dei Coen?
Oddio mio, che fa!
Eddie Mannix. Lo potremmo definire il Wolf dei Coen?
È stato definito così dalla critica.
Vabbè, dalla critica.
Del resto.
Film TV, l'ha detto.
Cioè, anche altri. Beh, in realtà è un film che ha il ritmo di Eddie Mannix, cioè è indiscutibile. Va al ritmo di colui che deve tenere le briglie di tutto questo.
Che è Jeff Brolin.
Esatto, che Jeff Brolin.
Grande Jeff Brolin.
Di questo grande calderone mediatico.
Irreprensibile Jeff Brolin.
Irreprensibilissimo. E appunto quindi si va al suo ritmo, che è un ritmo dove Mannix non dorme mai, è la cosa più che colpisce di più. La prima sequenza del film è una sequenza che sembra tratta da un film noir, e non è un caso, siamo negli anni 50, e in realtà Eddie Mannix alle 3 del mattino irrompe nella casa di un fotografo, una sorta di paparazzo ante litteram, che sta fotografando con un inganno, visto che è ubriaca, una starretta di Hollywood. E questo ci dà già l'idea di che film stiamo parlando. Se volete io proseguo.
Prosegui pure.
Dico che è un grandissimo film per molti motivi.
Posso farti due domande? Ah no, vai allora.
Per molti motivi. Perché innanzitutto è fatto da due geni del cinema che il cinema lo conoscono profondamente, perché quello che noi vediamo girato negli studi di questi anni 50 è veramente il cinema che si faceva
Allora, in America le sequenze dei film, dei falsi film che vediamo, sono fatte in una maniera incredibile, cioè veramente credibile. E passiamo dal musical.
Incredibile o credibile?
Credibile ed incredibile per.
Per quanto è credibile, esattamente, è incredibile.
Esattamente. Passiamo dal musical al Colossal, che di fatto sono i due filoni principali. E fino al film finto intellettuale, in cui c'è una sequenza che non vi stiamo a dire, in cui c'è uno scambio di battute fra il regista dalla pronuncia perfetta inglesissimo e il mandriano prestato al cinema, ex
futuro presidente degli Stati Uniti,
più o meno.
Futuro
quindi, no, la cosa che mi ha... che dal punto di vista della storia del cinema, ce la fa vedere, no, in maniera eccezionale.
La cosa che mi ha entusiasmato di più del film, da vecchio cinefilo appassionato di fotografia cinematografica, è il lavoro che ha fatto Roger Deakins. Perché, come diceva poc'anzi Rossi, noi passiamo da un set, da uno studio, anzi, stasera sei Hans, scusa. Come diceva poc'anzi Hans, si passava da uno studio all'altro. Per chi non è mai stato in uno studio cinematografico, e Fellini ce l'ha raccontato più volte nel suo cinema, no? Dove è una città, lo studio cinematografico è una città abitata e animata da tanti personaggi. E in quel caso, in quegli anni soprattutto, animata da persone in costume, perché il cinema si faceva sempre, insomma non sempre, ma spesso e volentieri con dei costumi storici. Quello era il periodo storico in cui si è fatto più quelli che si chiamavano in Italia i sandali, credo,
i sandaloni,
ossia il cinema sull'antica Roma,
il peplum,
il cinema sull'antica Roma. Anche Leone ha esordito al cinema, insomma non è stato proprio il suo esordio, ma uno dei primi film che ha fatto erano delle fatiche di Ercole, credo.
Il colosso di Rodi.
E dunque, insomma, tutti sono passati per quel cinema in quegli anni, a maggior ragione. La grandezza di questo film, dal punto di vista fotografico, è che ogni volta che noi entravamo, grazie al nostro protagonista, certo, all'interno di quel teatro, il look del film che stavamo guardando, la fotografia del film che stavamo guardando, si trasformava e diventava esattamente la stessa fotografia dei Technicolor super sparati, con quei colori ipersaturi, quei rossi, quei verdi meravigliosi, che erano tipici appunto del cinema di allora, riferito a quello che erano i peplum.
Nel 53 esce La Tunica, che è il primo film in CinemaScope.
Lo sai che dicevano quelli che arrivavano lì sul set?
Ma che siamo, fino a Alberto Sordi!
E anche Alberto Sordi! E così accadeva per esempio nei film intimi, quando siamo entrati nella situazione da smoking dei salotti, dove appunto si consumava quell'intrigo amoroso che è riconducibile a tanto tanto cinema di quegli anni, certo, come c'è stato Gene Kelly, l'omaggio a Gene Kelly,
e a Stanley Donen, che è il fantastico regista di Cantando sotto la pioggia,
appunto con quel musical interpretato magistralmente, quella scena formidabile, saranno 10 minuti pazzeschi, quasi in piano sequenza di Charlie Tatum, che ha riscoperto il suo vero amore, probabilmente più ballerino che wrestler,
diciamo, però, che insomma, è un attore che usa molto il suo fisico, ecco.
Assolutamente.
Cioè, aggiungo una cosa,
questo passaggio, scusa, per me è stata un'emozione grandissima.
Non sarà facile,
no, chiudo qui dicendo che appunto chi ama il cinema dentro il film dei Coen rivive un'emozione pazzesca, è un grande caleidoscopio di storia, di generi, di epoca cinematografica.
Infatti.
Anche non voglio fare polemica.
Ecco, già abbiamo cominciato con dei monologhi che io eviterei, ma sappi che puoi star tranquillo, perché il prossimo brano che mettiamo tra un paio di minuti è una dedica esplicita a Laszlo Kovacs.
Addirittura.
Comunque, io non ho visto il film, avrei tanto voluto andare a vederlo al Postmod in Vost, che credo tra l'altro che meriti, no? Per anche no, il contesto.
Credo tipo che faccia la differenza.
Lo rifaranno mercoledì prossimo.
Ah sì?
Infatti, guarda, era
mercoledì
una cosa...
domani?
No, mercoledì prossimo.
Era una cosa che stavo per dire, se Laszlo Kovacs avesse respirato, avesse preso aria un attimo, ma non ha preso alle branchie, quindi è un film che credo è un film comunque difficile da un certo punto di vista, perché molto, la sua lettura è molto difficile, perché se vogliamo,
io ho letto un libro,
esatto, perché se vogliamo rimane su un livello
è
dove
molto
comunque
colto, è molto colto.
L'emotività non c'è emotività, è quasi un esercizio di stile, no? È quasi un mostrare un certo tipo di cinema fantastico, meraviglioso, insomma, da grandi maestri quali sono. E sono convinto che la versione in lingua originale lo abbatterà completamente, lo appiattirà,
La versione, scusa, il doppiaggio, insomma, la versione Italia. Non in lingua originale.
Dillo con parole tue, tranquillo.
La versione non in lingua originale che vedremo da oggi sempre, metterà in campo tutta una serie di situazioni che renderanno questo film ancora più piatto.
Io dico una cosa, io ci tengo a dire che io e Simone Smith andiamo a vedere soltanto film in lingua originale.
Ma perché padroneggiate benissimo la lingua.
Soprattutto quelli...
Coreeda. Perché sono abitudini del territorio, che nel nostro quartiere funziona così.
Io l'ho visto doppiato e devo dire che il doppiaggio è di ottimo livello. È chiaro che rispetto alla lingua originale non c'è paragone, ma
Anche perché la scrittura dei Coen è talmente...
Ma cioè, al di là della scrittura, cioè qui c'è un cast...
Sono delle sequenze di botte di lingue,
cioè accenti texani.
No, vabbè, il mandriano che parla un po' goffo, ma è chiaro che
però se lo vedi in lingua originale quella sequenza è un'altra cosa.
È evidente, stiamo parlando di uno dei cast probabilmente più grandi, Avengers a parte, no? Che Hollywood poteva mettere in campo in un film di questo tipo.
C'è anche Christopher Lambert.
Sì, meraviglioso.
Ridotto a un mostro umano, però molto bravo.
Ma li mortacci.
C'è anche Johansson, Ralph Fiennes, Jeff Brolin.
Cioè Tilda Swinton e la sua gemella.
Vilma Swinton.
Segna.
Vilma Swinton.
No, Tilda Swinton. E la sua gemella.
Allora,
comunque, per chiudere, diciamo anche che è un film che, nonostante sia appunto la chiusura della trilogia sull'idiota, sia un grande omaggio al cinema degli anni 50, è anche un film che secondo me ha un tema di sottofondo che è anche abbastanza evidente, che gioca appunto su questo film dedicato a Cesare, che è quello della fede, se vogliamo, vera o presunta, in un mondo in cui è tutta finzione, ognuno ha la propria fede che in realtà è fatta di cartapesta, e forse l'unico vero personaggio che ce l'ha e che la porta avanti è Eddie Mannix, che è l'unico che veramente ama fino in fondo quello che fa e rinuncia ad un lavoro ben più remunerativo. Non sto spoilerando.
C'è anche Channing Tatum che crede veramente in quello che fa.
Sì, vero, però insomma abbiamo un gruppo di comunisti che sono comunisti perché non prendono una lira.
Bravissimo,
parola magica.
Comunismo è per la riappropriazione dei diritti.
C'è tra l'altro una bellissima sequenza religiosa che no, ci fa riflettere molto sulla fede.
Ti spengo il microfono.
No, però diciamo che ci sono.
No, lo diciamo dopo. Siamo oltre, noi stiamo andando blocco dopo blocco, ormai abbiamo trasferato. Abbiamo anche ricevuto una telefonata dal nord Italia. Aspettate.
Lupus. Ritorna prestissimo.
Sì, ma lui ha mandato un messaggio.
Mantinello.
Siete tre stronzi.
Questa era Lupus. Era rivolta a voi da sì. Allora, avevo detto che il prossimo brano era assolutamente dedicato a Laszlo Kovacs. Questo è presente nella colonna sonora del film. È il Red Army Choir e questo si chiama Echelon Song. Per voi.
E con emozione che ritorno con la mano nel cuore inneggiando al coro dell'Armata Rossa che prima è stato pronunciato in maniera vergognosa dal nostro
in assenza
diretto.
Di lupus facciamo
le pronunce
facciamo
fanno ridere
queste cose
proprio dal coro dell'Armata Rossa al Conte Rosso il buon Luchino Visconti. Questa settimana torna in sala uno dei grandi capolavori, uno degli infiniti, degli innumerevoli e degli indiscussi capolavori del più grande regista italiano, non so se di tutti i tempi, ma sicuramente fino ad oggi lo è stato, che risponde al nome di Luchino Visconti. La Cineteca di Bologna non è nuova a recuperare e restaurare le pellicole di questo grandissimo maestro. Un paio di stagioni fa ci aveva riportato nel suo splendore il Gattopardo.
Sì.
Ed oggi invece dal colore torniamo al bianco e nero. Un bianco e nero meraviglioso di una Milano straordinaria e piena di senso. Siamo nel 1960, il film è del 1960, la regia è di Luchino Visconti. I protagonisti sono Alain Delon e
Amedeo Salvatori.
Bravo. Diamo la parola ad Hans.
Finisco per dire Renato Salvatori, Annie Girardot, Katina Paxinou, che è Rosaria Parondi, Alessandro Panaro, Spiros Focas e tantissimi altri, Paolo Stoppa, Claudia Mori, Adriana Asti, Nino Castelnuovo, insomma, Claudia Cardinale, Edoardo Passarella, Max Cartier, Rocco Vidolazzi, insomma, un cast meraviglioso per
Enzo
un film
Fiermonte.
Straordinario, scritto da Suso Cecchi d'Amico, Pasquale Festa Campanile, e questi due nomi sono straordinari e fondamentali nella storia del cinema italiano, e anche altri sceneggiatori come Massimo Francioso, Enrico Medioli, eccetera. Un film pazzesco, fotografia. Visto che prima abbiamo omaggiato il direttore della fotografia,
qui ci abbiamo l'autunno.
Qui ci abbiamo il più grande direttore della fotografia italiano. Non me ne vogliono gli storariani, ma Peppino Rotunno è sicuramente e indiscutibilmente il più grande. Musiche di Nino Rota non potevano essere un capolavoro, giusto?
Questo, assolutamente. Questo è un film che, in cui una ancora di più il restauro ha un senso, nel senso che. Come vedete, c'è anche un altro film di Visconti, ci sto dentro. Sì, certo. No, ha un senso perché c'è anche un recupero legato alla censura, no? del film. Ci sono un paio di sequenze aggiunte abbastanza brevi ma molto violente che furono allora tolte, un accoltellamento particolarmente irruento e uno slip lanciato in faccia al povero Rocco, al povero Alain Delon. Che insomma noi oggi fa sorridere, ma in realtà negli anni 60 decideva la sorte di un film, una sequenza del genere, oppure no.
Se non sbaglio non è brevissimo come film.
No, non è brevissimo, è 2 ore e 50.
Quasi 3 ore.
È molto lunga, è un'epopea vera e propria, familiare, no, se vogliamo. E una cosa interessante del film, diceva giustamente Laszlo, 1960, in realtà è un anno dal punto di vista del cinema italiano veramente fondamentale, perché nel 60 escono, cioè, Bene a sentire, esce La dolce vita, La ciociara, Tutti a casa, L'avventura e appunto Rocco e i suoi fratelli. Come dire, cinque capolavori che sbancano, perché nel 1960 Rocco e i suoi fratelli vincerà il Leone d'Argento, se non sbaglio, mentre a Cannes vince la Palma d'Oro appunto Fellini con La dolce vita, e il premio speciale della giuria va all'Avventura. Entrambi i film, da notare, furono allora fischiati incredibilmente eravamo in Francia, insomma, un paese che da quel punto di vista doveva essere quello che più aperto a queste novità. Stranamente in quel caso andò così. E l'altra stranezza del film di Visconti, che ci fa capire quanto sia, non dico anomalo, ma insomma un po' diverso dalla sua filmografia, questo film, è che è il film di Visconti che ha incassato di più nelle sale di seconda e terza fascia rispetto a quelle di prima. E nonostante il successo di pubblica e critica, Visconti fu accusato di oscenità e dovette affrontare un processo che lo assolse soltanto 6 anni dopo. Quindi, insomma, un film, ripeto, molto, molto controverso. Un'altra cosa interessante da notare è che le due premiazioni importanti italiane negli anni 60, nel 1960 a Cannes, furono ottenute con presidente di giuria un certo Giorgio Simenone. Una cosa che, leggendo quella, mi ha sconvolto. Cioè, pensare a Simenone, io lo reputo uno dei
classe,
più grandi scrittori di sempre.
Classe.
Lo colloco al di là dell'essere umano. Quindi pensare che è stato presidente di giuria mi ha abbastanza sconvolto.
che dire sul film? È un film che peraltro chiude veramente la stagione del neorealismo, che era arrivata alla fine, ed è un film che mette insieme proletariato, perché questa famiglia che arriva dal sud, no? Insomma, che appartiene alla terra, e mette insieme invece la novità, che è appunto la fabbrica, insomma, viene messo in campo per la prima volta e viene fatto vedere come funziona il mondo operaio. È un film straordinario, bellissimo.
Dove lo ospiteranno a Perugia, si sa già?
Sì, al Cinema Zenith.
Un'altra cosa interessante da dire è che doveva essere girato un prologo di questo film, ambientato nel paese natio dei fratelli di Rocco e i suoi fratelli, che sono, ricordatemi il cognome, scusate,
Cohen forse,
no.
Parondi,
il prologo non è stato ovviamente mai girato, perché si apre in stazione a Milano. Visconti disse che c'erano pochi soldi e disse anche: se andiamo subito a Milano e iniziamo a girare in esterni perdiamo un sacco di tempo, già non ci sono i soldi, non gireremo mai il prologo, e così è stato.
La cosa interessante è che interessante, insomma, la data, la ricorrenza è che il 17 marzo prossimo 21 ricorrono 40 anni dalla morte di Luchino Visconti, che appunto è morto nel 1976. Il 17 marzo il film esce nelle sale anche per omaggiare ulteriormente la grandezza di questo autore, al quale noi, insomma, ci possiamo solo accodare nell'omaggiarlo.
Anche Vasco Pratolini vedo tra i soggetti.
Anche Vasco Pratolini tra i soggetti. Possiamo... Cioè, nel senso, c'era il meglio del meglio dell'intelligenza italiana di quel momento, sicuramente. Visconti veniva da Le Notti Bianche, un altro film straordinario, forse minore nella filmografia di Visconti, e che dire, su Visconti andrebbero fatte forse 10 puntate del Bartram Fabric. L'unica cosa che ci sentiamo di dire e consigliare è di vedere tutti i suoi film. Non sono tantissimi, guardateli, perché
per intanto andate a vedere questo.
Sì, cominciate, se non l'avete fatto, cominciate da Rocco e suoi fratelli.
Ma se non avete ancora visto questo film,
vado col babbo.
Andiamo serio. No. Esatto, guarda, facciamo una cosa, leggetevi anche Cronache di poveri amanti di Pratolini, perché comunque c'è tanto di questo.
Io ho letto un libro.
C'è tanto di questo libro, no, in questo film.
Comunque adesso ci sono i Malavoglia di Verga.
Spulciamo la filmografia: 57 Le Notti Bianche, 60 Rocco e i suoi fratelli, 63 Il Gattopardo. Sono stati 6 anni strepitosi per Visconti e, come diceva lui prima, per il cinema italiano, perché le produzioni erano tante. In mezzo c'è stato l'episodio di Boccaccio 70. Comunque, insomma, Visconti è sicuramente una di quelle persone per cui vale la pena sentirsi orgogliosi di essere italiani.
Ah, bene. Quindi così stacchiamo proprio con il leggerezza.
Guarda al terzo blocco quanto siamo diventati bravi.
Io non ho capito se noi prima abbiamo detto di cosa parleremo in generale.
No, non ci interessa.
Non l'abbiamo detto, ma da quello che so parleremo anche di educazione sentimentale, giusto?
Giusto.
Allora, visto che educazione sentimentale ha una bella colonna sonora, ho beccato anche questa Doralice, che è un pezzo di Joao Gilberto, in questo caso
Gilberto.
Insieme a San
le pronunce Gilbert. Sono importanti
Gilbert. Gilbert. Le pronunce volete sono importanti. Sentire? Se volete sentire lo metto.
Doralice, o bem que lhe disse, amar é tolice, é bobagem, é ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho ao som do lamento do meu violão. Doralice, o bem que lhe disse, olha essa embrulhada em que vou me meter. Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Doralice, o bem que lhe disse, amar é tolice, é bobagem, é ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho ao som do lamento do meu violão. Doralice, o bem que lhe disse, olha essa embrulhada em que vou me meter. Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Um belo dia você me surgiu, eu quis fugir, mas você insistiu. Alguma coisa é bem que andava me avisando, até parece que eu estava adivinhando. Eu bem que não queria me casar contigo, bem que não queria enfrentar este perigo do Doralice. Agora você tem que me dizer como é que nós vamos fazer.
Coreda.
Tchau.
Fabric.
Allora, avevamo annunciato che avremmo fatto un po' di educazione sentimentale e io la farei. Allora, educazione sentimentale, qualcuno è andato a vederlo?
Ah, intanto non dobbiamo confonderlo con l'educazione sentimentale che infatti è di un certo Flaubert. Non siamo nell'Ottocento.
È Gustavo Flaubert.
Certo, il signor Madame Bovaro. No, non è questo il caso. Giusto, Laszlo?
Assolutamente no, stiamo parlando dell'ultima fatica di Julio Bressane, che è sicuramente purtroppo poco visto in Italia, se non in alcuni passaggi che gli ha dedicato il grandissimo Enrico Ghezzi e tutta la sua ciurma.
Tutti gli anni. Qualcosina.
Assolutamente. Perché stiamo parlando di un regista brasiliano, uno sceneggiatore che è sicuramente tra i maggiori esponenti di quella corrente che è stato la Nouvelle Vague, che ha contaminato in tutto il mondo, in particolare in Brasile, con il cinema nuovo brasiliano.
Che è anche legato al neorealismo italiano, insomma, legato al neorealismo italiano, abbiamo detto poco fa.
Guarda, la settimana scorsa al Postmodernissimo si è visto un film meraviglioso, apro questa parentesi chiara, Memorias del Subdesarrollo, Memoria del Sottosviluppo, che è un film fantastico.
È la qualità!
È uno dei film più belli che io ho visto negli ultimi anni, è un film del 66, insomma, di quegli anni là. Anche questo è un film legato moltissimo alla Nouvelle Vague, una Nouvelle Vague rosselliniana, che poi è il senso un po' di tutte le Nouvelle Vague cinematografiche. Abbiamo parlato prima di Visconti, come non parlare anche, non metterci in mezzo anche Rossellini.
Non alzare di
poterlo. L'altro stragrandissimo, stellare regista. Italiano. Bressane rientra in questo filone dei registi appassionati di quel cinema italiano che hanno evoluto questo ragionamento con le Nouvelle Vague nei loro paesi. Qui siamo in Brasile, cinema nuovo brasiliano. Tra le sue pellicole più famose c'è Un Uccise la famiglia e Andò al cinema del 69. Lo ritroviamo adesso con
sarà il nostro prossimo claim a fine puntata. Questo
uccise i colleghi e andò al cinema.
Li uccise dai casalesi. Giustamente.
Lo ritroviamo appunto con Educazione sentimentale, un film che nel 2013 è passato al Festival di Locarno, è stato applauditissimo e stranamente non è stato distribuito. Lo recupera Fumarola, adesso ricordo il nome, Antonello credo, che è uno della ciurma dei ghezziani, e decide di portarlo in sala con molto coraggio, perché chiaramente siamo in quel sistema cinematografico, in quel mondo filmico poco commestibile, cioè nel senso chi va a vedere questo film sicuramente sarà sorpreso da quello che troverà, perché la narrazione classica che noi intendiamo di un film con una storia narrata con degli accadimenti ben studiati, messi lì nella sceneggiatura perché devono stimolare l'attenzione del pubblico fino alla risoluzione finale del dramma, in questo caso non c'è. Il soggetto è quello di una donna, di un insegnante che si appassiona in qualche modo, si innamora di un bellissimo giovane, e tra l'incontro di questi due comincia questo racconto che appunto è l'educazione sentimentale di questo giovane curata e seguita da questa donna. quello che fa in qualche modo da sfondo a questo contesto è il cinema stesso, perché poi stiamo parlando di un film anche metafilmico, se vogliamo. Giusto Rossi, se mi vieni in aiuto ed intervieni ogni tanto,
d'aiuto,
evitiamo il monologo.
Dicendo no, che ma film... infatti, volevo, no, scusa, no, volevo dire, abbiamo anche due esponenti
del nuovo cinema Bog, per un giro.
Voglio dire,
oh, nuovo cinema per un giro.
Giallo e Luca, penso visto che immagino
sono migliori Giallo di noi.
Sicuramente avrà visto altre cose di...
Gomes.
Di Gomes. Gomes. Ah, lui che c'ha la pronuncia giusta cilena ultimamente.
Sono spagnolo,
no, infatti.
Brasiliano,
portoghese.
Avvicinatevi al microfono. Se no.
L'avete visto? Non
no,
non ancora. No. Fate ammenda.
Però conoscete bene il calcio brasiliano.
Invece no, conosco bene le band metal brasiliane. Guarda,
e questo,
oltre
è
ai sepolture,
e questo è importante.
Che partita essere.
Anzi, tu che hai visto il film?
No, dico che è un film che appunto è vero, dove la trama conta molto poco, contano molto le suggestioni visive. Non a caso c'è chi ha fatto dei paragoni importanti, ma secondo me significativi, che sono per esempio con Un cane andaluso, perché è un film che insiste molto sullo sguardo, sulla rotondità dello sguardo. Ci sono delle sequenze in cui insomma c'è la luna, c'è lo sguardo attraverso una fessura, attraverso un ritaglio di un cartone, quindi da questo punto di vista è vero. Anzi, altri l'hanno messo, l'hanno paragonato anche a Ice White Shot, non so da che punto di vista, quindi un incrocio fra Un cane andaluso e Ice White Shot, quindi se non altro andatelo a vedere per questo, chissà che cos'è. Sta di fatto che è un film coincide con la parabola del regista di Curio, perché mette in campo temi non solo umani, cioè umani intesi come sentimentali appunto, un po' come il titolo ci fa capire, ma anche più universali, più legati a un'appartenenza di classe che qui è insomma è prestata di più al lato amoroso, ma che l'autore non dimentica e che ci fa capire come lui venga da un cinema di fatto militante sempre e comunque.
Infatti la domanda che mi viene da fare è che non è un soggetto così originale, nel senso che ovviamente
no, è originale nel modo in cui viene messo in scena, basta guardare il trailer
visivo. Ah ok, possiamo se postarlo magari,
se guardi il trailer
lo andiamo a cercare, cioè,
no, la cosa divertente questa ve la dico sul stordito. Trailer che il trailer è in testa ad altri film, allora c'è andiamo un pubblico cercare. Che va in sala a vedere magari Ave Cesare
ieri sera, è capitato a me e ho visto prima
inizia il trailer di Educazione sentimentale, la gente si alza, esce e dice: ma non è questa la sala dove proiettano Ave Cesare? Terrorizzata all'idea che quello possa essere il film che stanno per vedere, e hanno sbagliato.
In effetti è un po' destabilizzato.
Dico la verità, ieri sera ero a vedere Ave Cesare, quando ho visto il trailer volevo andare a vedere Educazione sentimentale.
Oh, ecco, vedi, c'è anche una reazione opposta. C'è anche una reazione opposta. È un film che vi straconsigliamo di vedere, è un film piccolissimo che sicuramente vi capiterà solamente a tarda notte di vedere appunto nella trasmissione fuori orario. Non perdete questa occasione, è ancora un'altra settimana in programmazione a Perugia al Postmodernissimo, dunque il consiglio è di vederlo, ma non perché abbiamo delle parentele con il Postmodernissimo, ma perché
ci mancherebbe altro.
Perché il film è molto bello, altrimenti Ivan si incazza. Ecco, mettiamola così. Non andate a vedere questo film, Ivan si incazza.
Cosa devo cercare per trovare il trailer, visto che non lo trovo?
Non credo che lo troverai. La cosa divertente...
Perché trovo Educazione sentimentale di Eugenie.
È divertentissima.
È che è una roba un po' diversa. Basta guardare la copertina del
perché,
film.
Perché il trailer si cancella... Perché il trailer si cancella mentre lo vedi. Capito? Un po' come Le Mille e Una Notte, no?
Guarda, Cristian Stellusi, Sara Sartini e Valerio Tambone.
Dobbiamo tirare un po' le orecchie a chi si è occupato della distribuzione di questo film, perché... sta facendo di tutto per nasconderlo.
Un po' come Le Mille e Una Notte.
Questo film va cercato, bisogna incontrarlo nella propria esistenza, come tutto un certo tipo di cinema che se non andate a cercarlo sicuramente non vi cambia la vita. E questo sto facendo Marzullo, andiamo avanti. Per
no, farlo. Infatti, andiamo avanti. Quanti minuti
siamo? È il momento di mettere un pezzo.
Ci siamo. Sì,
dai, faccio ridere.
Mettiamo un pezzo. È il momento di mettere un pezzo senza annunciarlo.
Se no posso parlarvi di Forever Young.
No, grazie, metti un pezzo.
No, metto un pezzo di un film del quale non parleremo. Ma dell'autore ovviamente sì, il pezzo merita così tanto che in realtà ci piace recuperarlo, va bene?
Assolutamente. Vado?
Fabrique.
Confesso, uno dei miei gruppi preferiti, Forever and Ever, da uno dei film di cui non abbiamo parlato, di Gomez, per l'autore di cui abbiamo appena parlato, e adesso diamo la parola al al cinema di domani, all'Aslo Comets.
Addirittura,
come mai?
Io con il cinema di domani, ma come mai? Allora, vediamo che cosa mi prendo.
Un attimo, Lupus. Ti prego di rientrare quanto prima.
Certo. Allora, io comincio,
anche già da stasera.
Io comincio da un'uscita. Cazzo, quanti film questa settimana? Da un'uscita interessantissima che è Mi rifaccio il trullo.
Mamma mia,
uno non urlare.
No, questa è una settimana.
Tanto questo entusiasmo.
È una settimana piena di cinema, anche di cinema buono, perché troviamo in sala il film La Corte. Il film, appunto,
che forse è migliore.
Che è forse il migliore in uscita, Brooklyn.
La corte di chi è?
La corte è Le Remin di Christian Vincent, con Fabrice Lucchini vincitore della Coppa Volpi all'ultima mostra del cinema di Cannes come migliore interpretazione maschile. È un film che uscirà sicuramente al cinematografo Sant'Angelo, se non erro, o Almeria, uno dei due, dopo lo vedremo, lo diremo nella nostra agenda settimanale, ma comunque in sala ci sono tanti altri film più o meno buoni, c'è anche del cinema italiano. La cosa interessante è che questa settimana esce appunto il film di Gomez nuovo, ne parliamo nel prossimo blocco, giusto perché noi siamo bloccati con i blocchi.
Chissà, poi non dare allora queste certezze.
Scegli un film, Smith.
Allora, io sinossi di qualcosa che ti consiglieresti.
Avrei la curiosità di vedere, perché sicuramente andrò a vedere Batman vs Superman
e andiamo insieme
di Zack Snyder.
Ma è della prossima settimana,
però
purtroppo.
È della settimana di là, questa è una delusione. Questa è una
decina di dopodomani.
Questa è una delusione tremenda. Mi incuriosisce Frankenstein in sala dal 17 marzo.
Titolo
di Bernard Rose. Cast, vabbè, Carrie Ann Moss, quella di Matrix, per capirci, Javier Samuel, Tony Todd, Danny Huston, eccetera, eccetera, eccetera. Che è il film interessante, horror, chiaramente di 90 minuti. Che
riattualizza
un tema di Frankenstein che più volte è stato portato sullo schermo.
Quindi
e
qualche
che
anno esce, l'ultima volta
che
il
è
precedente
un film
era
difficile.
Un film tremendo che era High Frankenstein, non so se ve lo ricordate, è uscito 3-4 anni fa.
Frankenstein dal romanzo di Mary Shelley è un film molto difficile da portare sullo schermo perché non ha avuto mai quel qualcosa che magari altri mostri, diciamo, della letteratura fantastica degli anni 30, dai licantropi.
Scusami, ci sono dei casi in cui invece però ha funzionato molto la reinvenzione del mito di Frankenstein. Citiamo due o tre titoli. uno è Frankenstein sì, Junior, esatto, giustamente, esatto, che è veramente il capolavoro, beh, assoluto, esatto, chi non l'ha visto, esatto, si impicchi, esatto.
E questo va a suffragare la mia tesi, che riportare, sì, il romanzo nella sua chiave horror è molto complicato. Però, è molto
sfruttare
difficile.
L'idea geniale di Mary Shelley, invece no, certo. Siamo nel 74, l'anno dopo esce un altro capolavoro incompreso a loro, che è The Rocky Horror Picture Show, che insomma sfido io a dire che non sia un grandioso film.
La versione con De Niro, mi ricordo che tutto sommato non fu tra le...
Quello di Kenneth Branagh. Anche la tetta, se non ricordo. Sì,
quello di Kenneth Branagh, non sempre lui, non fu male. Però attenzione,
forse il migliore ultima versione di Frankenstein è Frankenweenie, cioè il lungometraggio bellissimo del 2012 di Tim Burton, che ha recuperato un suo corto di molti anni prima, di quando lavorava alla Disney. Aveva proposto appunto questo corto, infatti, gli avevano detto che era troppo truculento per la Disney.
E infatti aveva molti meno difetti degli ultimi film di Tim Burton,
perché era molto libero, molto sì, burtoniano, diciamo, esatto, vecchio, esatto, stile.
E per chiudere questo discorso rispetto a Frankenstein, appunto alla sua difficoltà nel riportare il romanzo quando viene riportato in chiave horror,
citiamo Boris Karloff, magistrale e iconico Frankenstein, quello, esatto, che ha determinato, esatto, la figura, esatto, no? L'iconografia di Frankenstein,
su questo, James Whale.
Su questo volevo arrivare, perché il Frankenstein che noi ci abbiamo in testa, col mostro gigantesco con la testa quadrata e i chiodi nel collo, non è quello scritto da Mary Shelley, è quello riportato al cinema, reinventato,
però ecco, in questo caso
il Frankenstein che racconta Mary Shelley è quello di Robert De Niro. Questo uomo tormentato, affaticato, faticoso, cioè che vive una vita estremamente, però ecco, estremamente difficile.
Il Frankenstein di Boris Karloff, cioè,
ha reinventato
e questo l'immagine. Ci fa capire quanto il cinema è potente, no? Anche, cioè, veramente crea un'iconografia, no? Un immaginario totale, perché è un Frankenstein che non è scritto da nessuna parte, come dicevi giustamente tu.
Un altro paio di titoli.
Posso solo
dire,
no, 30 secondi. Vai. Per dire che il primo Frankenstein è del 1910. Nel 31 James Whale fa Frankenstein e da lì comincia la fine. Perché da dopo il 31 comincia, nel 35 la moglie di Frankenstein, nel 39 il figlio di Frankenstein.
No, tra l'altro nel 42... la moglie di Frankenstein, scusami, che non è un film per niente male. Assolutamente. E anche qui inventa un'iconografia, che è quella della signora Frankenstein con le strisciate, le striature bianche nei capelli, che poi è ripresa anche dal primo film che abbiamo citato, che è Frankenstein Junior.
Assolutamente, diciamo che le striature lì arrivano in seguito
sì, meraviglioso.
A un incontro amoroso.
Schwanstuck.
Esatto. Diamo altre due coordinate di film che escono. Uno è Brooklyn, che è uno degli 8 film candidati alla vittoria finale dell'Oscar 2016.
John Crowley,
scritto da Nick Corby, che torna a scrivere un film dopo Wild, credo.
Il soggetto originale?
Non lo so, sai.
Oddio mio, che palle! So,
mi cogli impreparato.
No,
comunque,
sì, ma ultimamente Nick Corby al cinema è stato sempre un po'...
Ma ha funzionato sempre
Wild
bene.
Me l'ha piaciuto a me. L'ha piaciuto anche
Orbi al cinema ha funzionato sempre gran bene.
Wild, comunque, brevissima sinossi, la giovane Hayley negli anni 50 raggiunge New York in cerca di fortuna. Per notte in un convinto verso le donne gestito da una risoluta signora irlandese, si innamora di un idraulico italiano che la sottopone alla prova spaghetti. Non so cosa sia, andatelo a vedere.
L'idraulico italiano che sottopone alla prova spaghetti?
Non so. Un altro titolo, poi magari chiudiamo.
Ma mi rifaccio il trullo, no?
Kung Fu Panda certo. 3, ne dobbiamo parlare. Kung Fu Panda 3,
di cui appunto abbiamo appena sentito una polemica meravigliosa tra Dinulfi e il resto del mondo, insomma, no?
Kung Fu Panda 3, perché non so se voi avete visto 1 e 2, però diciamo già siamo al 3, è importante, insomma.
Se noi facciamo l'ultima recensione, la facciamo fare a uno dei nostri ospiti.
Magari. Perché no?
Se la sente. Ma io non parlavo di lui. Io parlavo.
Io ho letto un libro di Steve Jobs. Ah. Che lui è partito in un garage e non aveva niente. Guardate adesso che fine ha fatto.
Ecco, è morto.
Quindi, mi raccomando, guardate morto, che fine ha fatto, perché è importante. Allora, io metterei, se siete d'accordo, un altro brano. Questo qua viene.
Però abbiamo... scusa, no, ci siamo scordati un film forse
attenzione,
interessante. Tra gli altri, che è
scena.
Truth. Il prezzo della verità di James Vanderbilt con Cate Blanchett e Robert Redford. Tra l'altro Robert Redford, copertina di una delle riviste di cinema più interessanti che esce in Italia, non ne citiamo il nome perché abbiamo detto già 10 volte. È un film anche questo sul mondo dell'informazione. Dopo Spotlight vediamo che cosa ne è uscito. Qui siamo nel 2005, dove un anchorman, appunto Dan Rather della CBS, rassegna le dimissioni in seguito ad una controversia esplosa all'epoca di George W. Bush per la messa in onda di un servizio discusso, perlomeno. Da lì parte questa ricerca di verità che i due protagonisti interpretano in questo film. Vediamo un po' se il film andrà bene. Lo troveremo a Perugia, al Medies o al Sant'Angelo, uno dei due, perché non ricordo la programmazione, ma lo scopriremo poi, come ho già detto, nell'agenda cittadina.
Bene. Non è frizzante, è qualcosa di più, quasi insopportabile. Guarda,
ce la stiamo cavando, ce la possiamo fare, possiamo infatti arrivare alla fine.
Sono già le 21.03.
Allora, visto che abbiamo detto che senza Lupus noi siamo perduti, e soprattutto con l'Aslo in studio senza Lupus siamo perduti, mettiamo questo brano degli Exploited che si intitola Chaos is my life, e credo che sia assolutamente azzeccato per la nostra situazione di oggi.
Fabric.
Chi è che entra? Chi è che entra?
Ma chi è che sta?
Chi è che entra?
Chi è che ha aperto la porta?
Posso presentare io? Ma c'è la rubrica? Che cosa abbiamo adesso?
Abbiamo Miguel Gomez.
Perché c'è la rubrica? Quale rubrica?
Allora sarà il caso che l'Aslo presenti il prossimo blocco.
Ma sempre l'Aslo, parla.
Lo presenta e poi parla. E poi parla.
Presentiamolo allora. Noi. Abbiamo detto che uscirà in settimana un film molto particolare di Gomez, di Miguel Gomez, giusto?
Sì.
Che si intitola Arabian Nights, o meglio, questo è il titolo, diciamo, tradotto, perché se no, aspetta, com'è che si chiama in portoghese?
Te lo dico subito, As Mil e Humanoids,
bellissimo, che sono in realtà, se non sbaglio, 3 episodi, giusto?
Sì.
E che verranno proiettati in una serata frizzantissima,
non solo
in una frizzantissima serata sabato al Postmodernissimo. Perché questi 3 episodi che hanno 3 titoli diversi?
Allora, cominciamo
con
dire due parole. Posso dirle io su Gomez, le vuoi dire tu? Allora, il film inizia così, cito testualmente: questo film non è un adattamento del libro Le Mille e Una Notte, anche se si ispira alla sua struttura. Le storie, i personaggi e i luoghi raccontati da Shahrazad sono una rielaborazione dei fatti avvenuti in Portogallo tra l'agosto del 2013 e del 2014. Che cosa è successo in Portogallo tra l'agosto del 2013 e il 2014? Lo scopriamo in questo film, ma non solo, perché un po' lo sappiamo, c'è stato un momento di tumulto particolare perché il paese è quasi fallito e ci sono state tutta una serie di conseguenze. Queste conseguenze sono state raccontate da Miguel Gomes in questi tre episodi che si chiamano Inquieto, Desolato e Incantato. Dunque, dalla rabbia all'incanto, speriamo che il film abbia in qualche modo un suo epilogo anche positivo.
Un frazionamento del film legato anche alla sua incredibile durata, perché è un film che dura circa 6 ore e mezzo, quindi...
Sì, sono 381 minuti in totale. Io dico due parole su Gomes, poi magari lascio la parola ad Hans. Gomes è indiscutibilmente oggi considerato uno dei geni assoluti della cinematografia europea. È un regista abbastanza giovane, perché è di classe 72. Ha lavorato prima come critico e poi approcciato al cinema. Mi sembra siano 4 i suoi film. Io non li ho visti, ho visto solamente Tabù, è il film con il quale l'ho scoperto alla Berlinale qualche tempo fa, per il quale quell'anno vinse il premio della giuria, il premio Fipresci della critica europea, e fu un caso cinematografico importante. Questo film doveva essere venduto anche in Italia, doveva uscire anche in Italia, poi alla fine non si sa perché il film è rimasto inedito, tant'è che lo recuperano in questi giorni in un bellissimo omaggio che fanno a Gomes alla Cineteca di Bologna, sabato mi sembra che lo proiettano. Se siete da quelle parti, io vi consiglio di andare a vedere questo bianco e nero fantastico. Poi dopo lui è ritornato al cinema con un documentario meraviglioso, Laszlo Kovács ne aveva parlato in un numero di Umbria Noise, post veneziano, il film è Redemption. Credo che si trovi da qualche parte nel web, dunque se vi capita incontratelo, guardatelo, perché è un film che merita, assolutamente straordinario, un documentario visionario, cioè un documentario di fantascienza, nel senso che si svolge come un documentario, ma gli argomenti che tratta sono iperreali. Non stiamo parlando di uno Zelig o di un finto documentario, ma di un qualcosa di più grande, perché i protagonisti sono, se vado a memoria, la premier tedesca Angela Merkel, l'allora presidente della Repubblica Francese Sarkozy, il presidente allora del Parlamento, del Consiglio italiano, che era Berlusconi, e l'allora presidente portoghese. Chiedo. Questi 4 personaggi raccontano la loro infanzia e le ragioni che li hanno portati ad essere così inetti al governo dei loro paesi. È quasi una ricostruzione freudiana della loro coscienza. E guardate, è un film assolutamente straordinario e soprattutto è la dimostrazione di quello che si può fare con il cinema. Cioè, si può fare qualcosa di straordinario invece che banalizzandolo, rifacendosi semplicemente il trullo. Andiamo avanti, torniamo su questo film. Prego, Hans.
Questo film possiamo dire qualcosa che ha detto Gomes. Ma vabbè,
sai
film.
Che si sente proprio l'imbarazzo nel vuoto.
Mi piace. Aleggia, tipico...
Aleggia. Io potevo andare avanti un altro quarto d'ora, però
sarebbe stato bellissimo.
Io ti avevo dato 15-1,
Sarebbe stato bellissimo.
No, che Gomes è una mia grande passione. Non voglio fare polemica.
Esatto.
No, su Gomes possiamo dire, su questo film, quello che ha detto lui, cioè ha detto che voleva fare un film...
quello che ha appena detto Gomes.
No, che ha detto Gomes.
Sai, faccio ridere, dai.
Voleva fare un film militante, come in qualche modo questo film, vuol dire non poter fare un film meraviglioso, perché se fai un film militante il film non può essere meraviglioso. E quindi ha detto questo, quello che ne è venuto fuori è un film paradosso, un film pieno di tante storie, che accumula storie per raccontare il cortocircuito di un paese dove l'elemento, l'etica del paese, insomma lo stato sociale, non ci sono più, e quindi c'è un'esplosione e tutto quello che accade, queste storie grottesche, surreali, in qualche modo acquistano la possibilità di essere reali, appunto perché quello che c'è intorno è assolutamente folle. Mi piace paragonare il cinema di Gomes, che io conosco relativamente, a un autore portoghese, forse il più grande di tutti, che con Gomes condivide la tendenza a voler raccontare, e che è Pessoa. Pessoa lo faceva scrivendo continuamente, inventandosi eteronimi, perché non ce la faceva più, insomma, non bastava il suo vero nome per scrivere tutto quello che voleva, servivano altri personaggi che lo facessero al suo posto. E la sensazione che si ha, probabilmente guardando chi vedrà Le Mille e Una Notte, sarà quello di essere sommerso da queste storie, dal piacere di raccontare queste storie, dove poi andare a cercare un senso finale a tutto questo film, non so, forse neanche realmente c'è, no? Ma è la bellezza di raccontare.
La bellezza di raccontare. Il senso forse è la rappresentazione, e lui ce l'ha questa costanza nel suo cinema, la rappresentazione del... Non voglio semplificare dicendo il genere umano, che sembra, no, raccogliere tutto, ma poi è una semplificazione banale. La rappresentazione del tempo, della realtà, attraverso uno strumento fantasioso, iperreale. Non a caso ha scelto Le Mille e Una Notte, no? I racconti che si sono fatti per placare, che nasce il libro di Shahrazad proprio su questo, cioè i racconti che si fanno per placare l'ira di un sanguinario,
per procrastinare, cioè per, sì, per rimandare il momento in cui sarà.
E questo accade col cinema, cioè nel senso, questa cosa che hai detto tu e che ha detto Gomes, un cinema politico non può essere meraviglioso, troppo bello. Mi ha fatto pensare molto a Fuoco a Mare, perché tutte le volte che la gente mi ha chiesto com'è Fuoco a Mare, e io mi trovavo nell'imbarazzo di dire bello, un capolavoro, perché non si può dire bello di questo cinema. Abusare della parola necessario, lo facciamo, ci giochiamo, ci scherziamo, però il cinema è anche questo, la necessità della narrazione. Chi ha gli strumenti, come accadeva con Pessoa che tu prima hai citato, chi ha la capacità di tradurre in immagini, in parole, semplificandolo con un linguaggio comprensibile a chi vuole comprendere, perché la difficoltà del cinema d'autore è anche questa, non è che non si capisce, e domandarsi se tu spettatore sei disposto a comprendere, ad ascoltare, perché incontrare un autore significa questo, aprirsi ad un confronto. Non lo fai con una persona con cui stai dialogando, ma lo fai con l'opera d'arte, perché l'opera d'arte in qualche modo comunica, a prescindere, esiste e dunque la si deve comprendere.
Vabbè.
E questo fa il cinema quando è necessario, appunto. Detto questo, non siamo insomma, in un documentario, ma siamo nella visionarietà del tempo, che appunto ci racconta Gomes magistralmente. L'invito è a partecipare, perché
diciamo scusami, che Le Mille e Una Notte è uno dei racconti più belli in assoluto della letteratura mondiale,
che si può leggere come Il Piccolo Principe a tutte le età.
Stiamo su livelli di fantasia, di
l'apri
racconto,
di sesamo,
di piani di lettura altissimi.
Sì, ma poi come è entrato nella nostra cultura un testo arabo, no? Che è penetrato nella cultura occidentale, viene utilizzato comunemente, appunto, Shahrazad. La citazione apriti sesamo, che tutti quanti utilizzano.
Questa è classe,
moltissimi, appunto, ti saprando che viene da uno dei racconti delle Mille e Una Notte, però è nel linguaggio, nel lessico comune, molto più presente di tante altre cose. Vuoi dire tu quali sono gli appuntamenti o li dico io?
No, li devi dire tu, io sono quello che mette la musica e ti interrompe.
Il film è in
programmazione. Poi mandiamo nella musica, hai 22 secondi.
Il film è in programmazione da questo venerdì, perché esce in tutta Italia venerdì.
Dove?
Ma in poche sale italiane.
Esce
Perugia.
Male
per
Dio.
Esce a Bologna, a Milano, a Roma, a Palermo, a Torino e a Perugia.
A dove?
Al Postmodern.
E volevamo arrivare lì.
Ogni giorno ci sarà la programmazione di uno degli episodi, potete seguirmi nell'orario che ritenete più opportuno alle vostre esigenze. Ma sabato Daniele Dottorini, critico, saggista, professore universitario, amico di questa trasmissione, perché era intervenuto seconda, terza puntata, me lo ricordo.
Ancora non eravamo nessuno.
Non eravamo niente, nonostante ci fosse già Lupus affermato nel panorama radiofonico, noi dovevamo solamente imparare da lui. Daniele Dottorini introdurrà al film la cinematografia del regista portoghese, e dunque del cineasta portoghese, e dunque parlerà delle Mille e Una Notte al postmodernissimo.
Ti prego, Lupus, torna subito. Subito.
Eccolo, è a Umbertide.
Quando se canta todo mundo bole. Quando se canta todo mundo bole. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Eu nasci com o samba, no samba me criei. E do danado do samba, eu nunca me separei. Samba lá da Bahia deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo mole. Quando se canta, todo mundo mole. Quando se canta, todo mundo mole. É que samba lá da Bahia deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo mole. Quando se canta, todo mundo mole. Quando se canta, todo mundo mole. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou é doente do pé.
Eu nasci com samba,
no samba me criei. E do danado do samba, eu nunca me separei.
Mali mortacci su...
Io ho letto un libro.
Non so se vi siete resi conto che nel frattempo è finita la canzone.
Ma stavano parlando
di samba. Cioè, sei tu che ci devi dare il tempo. Guarda che Lupus è un
ma
pirlo perfetto.
Stavamo parlando di Thunderbird.
Thunderbird.
Mitico film, diciamo, in stop motion degli anni 70-80.
Perché volevamo dare un consiglio al nostro pubblico.
Perché volevamo entrare
purtroppo
a gamba tesa.
Esatto. L'ho visto soltanto io, quindi mi dispiace che non sarò... Non ci abbiamo un contraltare. Però Anomalisa, che ho visto allo Zenith l'altra sera, film in stop motion di Charlie Kaufman, che ricordiamo autore di Se mi lasci di cancello, cioè Eternal Sunshine of the Spotless Mind, come direbbe Lupus, con aria grave anche, no? Direbbe con questo esatto, Sinedoc, eccetera, eccetera, Il Ladro degli Orchidei, altri film, no? Quindi uno degli autori più liberi forse degli ultimi 15 anni. E ha fatto questo film in stop motion, di cui è anche regista, oltre che sceneggiatore.
Chiariamo la stop motion fatta
che è quello
con...
che era il vecchio cinema. Io preferisco sempre dire passo uno, dire stop motion, perché Hans mi ha suggerito, ma di stop motion che fai più il figo così.
Oddio mio, che palle!
Esatto.
Diciamo, detta alla pane e mortadella,
sono pupazzetti animati di Pongo, in questo caso non credo che sia Pongo, però
no. Forse è Das.
In supposto
Das Capital.
E è veramente un film sull'alienazione, è un film veramente molto 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 bello, film particolare,
coraggioso, cioè, anche se da parte dell'autore, da parte del cinema,
cioè,
che lo ripropongono.
Da Kaufman, anzi, secondo me è un... Non ci sono... Kaufman è un attore che riesce a svalvolare molto, cioè facendo anche cose per cui... Sì, cioè cose per cui il suo pubblico lo deve seguire.
Non a caso si chiama Charlie.
Come Tatum.
Channing Kaufman.
Ciao!
Channing Kaufman. E sì. Film che parla praticamente di uno di quei motivatori che fa conferenze, seminari sulla, in questo caso sulla, sulla vendita e sul servizio, diciamo, sul servizio delle grandi aziende. E si trova a questo seminario, è un uomo profondamente annoiato, che la particolarità, una delle particolarità, oltre al fatto che è tutto girato in stop motion, quindi tutto con pupazzi, è il fatto che sente le voci degli altri, tutti uguali, cioè a sottolineare in maniera molto pesante questa monotonia della, della vita, da cui non riesce a, a liberarsi, a schiodarsi, diciamo. È un film coraggioso che ha anche una scena di sesso, penso il primo, la prima scena di sesso, cunnilingus più per redazione.
Però è tra bambole gonfiabili,
in passo
2.
No, sempre in passo 1. No, è un film che io consiglio veramente a tutti. Un film, non è vero che non è un film facile, è un film molto particolare, ma non è, è un film che secondo me qualsiasi persona, soprattutto la nostra società, è in grado di leggere e farsi proprio, immedesimarsi, perché è un film sulla noia di vivere fondamentalmente e sull'aspettarsi qualcosa che noi ci aspettiamo sempre, qualcosa che deve arrivare, qualcosa di straordinario che poi in realtà non arriva.
Me lo dici con meno mestizia?
No, io sono veramente entusiasta di questo ecco film. Te lo dico perché sono, l'ho visto l'altra sera, è un film che mi è piaciuto tantissimo, mi è dispiaciuto che in sala c'era, non c'era tantissima gente, e vorrei che ci andassero a vederlo perché è veramente bello.
Ma passiamo la parola al nostro HD per la sua
dai cazzo
mitica rubrica.
No, vabbè, io vi rubo gli ultimi minuti giusto per fare un omaggio assolutamente d'obbligo, perché...
E allora ricordiamo tutti di andare allo Zenith a vedere questo film
Anomalisa.
Giusto, Anomalisa, che c'è anche in lingua originale domani, se non sbaglio,
con il lingus originale, tra
lingua originale, tra l'altro la protagonista è Jennifer Jason Leigh nominata.
Stavo per farla io quella questa battuta, mi ha anticipato proprio sulla punta della lingua.
Comunque è arrivato livelli bassi.
Allora rialza tutto.
Non abbiamo in questa puntata ancora omaggiato nessun morto. Quindi io direi che è il momento di farlo.
Calboni.
C'hai ragione.
Questa è classe, coglionazzo.
Ma Calboni però non era Garrone.
No, non era.
Come era tutto. No. Comunque, il 15 marzo moriva del 37, quindi un po' di anni fa, a Providence, un certo Lovecraft. Avete presente?
Howard Philip Lovecraft.
Bravo, che sarebbe HP per gli amici.
HP per Lupus.
Parente di HD.
Morto a appena 47 anni, poverino, e morì tra l'altro povero e senza la fama che gli giunse dopo. Quindi noi tutti lo conosciamo perché è uno degli autori di horror, di storie dell'orrore
gotico
più noto, sì, assolutamente, al mondo.
Attento che Giacomo Calzoni ti ascolta, eh?
No, io ci ho pensato.
La
prima,
cripta
Calzoni,
di Miriam ti ascolta.
Sarebbe stato carino averlo qui, perché in questo giorno va ricordato, però lo faremo noi nella nostra cialtronaggine. Comunque, qualche cosa da dire per chi non lo conosce bene: i suoi mostri in realtà non incutono terrore per l'aspetto esteriore, come succede per molti dei mostri,
anche.
Ma soprattutto per la totale stranità al mondo dell'uomo, quindi all'indifferenza di questi personaggi verso il mondo, oppure magari per questo retaggio di un passato che noi non conosciamo, o comunque per il desiderio, magari malcelato, di riprendere possesso di questa loro antica proprietà, quindi della terra. Una delle caratteristiche peculiari di Lovecraft è che molto è lasciata all'allusione, all'immaginazione, e questo ovviamente significa avere difficoltà estrema per trasferire queste storie sul grande schermo. C'è un libro che proprio esamina questa cosa, di Antonio Tentori, un critico, che proprio si intitola H.P. Lovecraft e il cinema. Alcuni film sono stati ovviamente tratti dalle sue opere: La città dei mostri del 63, poi La morte dall'occhio di cristallo, insomma, anche Dagon, uno dei più recenti. Però diciamo che nonostante tutto, quello che non è possibile, o almeno non è stato possibile fare, infatti, è stato ricreare quelle atmosfere. Forse però ci sono, e è più corretto secondo me vederlo così, alcuni film anche di culto che invece sono sicuramente stati indirettamente
ispirati
o comunque hanno tratto qualcosa dalla produzione Lovecraft. Ad esempio, Non aprite quella porta di Hopper, o Le colline hanno gli occhi, quelle famiglie degenerate, omicide, antropofage che vivono ovviamente in luoghi desolati e sperduti dell'America o dell'Inghilterra, sono esattamente quelle che Lovecraft ha descritto nei suoi romanzi. Altrettanto, diciamo, a livello di atmosfere c'è Il Signore del Male dell'87, Il Seme della Follia del 94,
entrambi, Carpenter, capolavoro totale,
che in questo ondeggiamento tra sogno e realtà, tra incubo e veglia, tra aspettativa e profezia, sono assolutamente coerenti con gli scritti Lovecraft. Un'altra cosa, un altro film che indirettamente è ispirato a questo universo può essere Alien di Ridley Scott, perché effettivamente materializza quell'orrore cosmico assolutamente estraneo all'umanità, quindi alieno in senso stretto, che fondamentalmente è un po' il modo che ha usato Lovecraft per descriverli. Queste, diciamo, questo cosmicismo, questo diciamo le tematiche narrative verso lo spazio, che sono poi il famoso ciclo di Cthulhu, adesso non so come lo pronuncio, Cthulhu, sono sicuramente una delle parti da recuperare. Poi ci sono anche l'orrore di Dunwich e Colui che sussurrava nel buio, di quelli più noti e comunque insomma che vanno assolutamente recuperati. Negli anni 30 poi spiccò un pochino il volo verso la fantascienza, e quindi uscirono La maschera di Ismuth, Il modello di Pickman, Alle montagne della follia. Ad esempio, Le montagne della follia, ispirato a quelle storie di spedizioni al polo, quindi anche film magari come Alien contro Predator possono essere rimandati su quello.
Non soltanto, pensa anche di Thing di Carpenter.
Infatti, ma che cosa ci farai ascoltare? Un pezzo di Iron Maiden?
No, ho pensato, e te lo faccio ascoltare subito.
L'orrore! No, l'orrore!
Attento alle scie chimiche.
No, allora, prima abbiamo citato un film del quale non abbiamo parlato perché è nel cinema di domani, che contiene un brano che probabilmente quando c'è Lupus non mi farà mettere, per cui lo mettiamo adesso. Sto parlando di un brano
e
del
perché Lupus
52.
È un po', scusa, posso dirti, è un po' croce di vizi,
e infatti
tuttavia vero. Tuttavia
torna,
cosa gli devi dire?
Torna, esatto.
Torna subito.
È a Pier Antonio.
E questa è
prima era Roberto
Brown.
Sta tornando indietro perché sta ascoltando la trasmissione talmente schifato.
E invece allora, no, perché Pier Antonio è dopo Umberti venendo a Perugia.
Comunque.
Vabbè, andiamo avanti.
Ruth Brown, pezzo del 52, 15 hours, contenuto in Brooklyn, il film di prima che abbiamo citato di John Crowley, che uscirà la prossima settimana, e io
che
direi
non vedremo.
Che è uno giusto per chiudere questa puntata.
Perché non vedremo? Perché devi dire sta cosa?
Laszlo, per favore, per favore.
Qualcosa da dire?
Togliamo questa musica perché qui c'è un cavallo di razza che scalpita e che non vede l'ora di dare la sua agenda cittadina.
Luca!
Dai la
posso
sua
andare?
Allora, senza alzare di una terza.
Senza alzare di una terza, cominciamo dal Cinema Zenith, che appunto per suffragare la tesi del compagno Pampanelli, mercoledì 16, 22 e 30, ultima proiezione di Anomalisa in città. Andatelo a vedere, almeno fino a quanto ne sappiamo oggi. Lo Zenith ancora non ci ha comunicato la sua programmazione, ma sappiamo che monterà il film Brooklyn, spettacoli tutti i giorni dal 17 marzo, da giovedì prossimo. Martedì prossimo c'è uno degli ultimi appuntamenti, no, sto dicendo una cavolata, ma il 22 marzo c'è il film Il Sentiero della Felicità. A proposito di donne, va a chiudersi la prossima settimana con il film Martedì 29 marzo con Luna di Gas, un progetto di Nicoletta Nelzer, Marilisa Piglia, Webdoc. Il 60% delle donne occidentali ha deciso di non avere figli, un viaggio nel loro universo ancora poco conosciuto, alla scoperta di dubbi, dolori, certezze, pregiudizi. Sarà presente la regista Nicoletta Nelzer. Questa è un po' la programmazione che avrete lunedì 21 marzo al Cinema Zenith, serata dedicata alla poesia, poesia femminile e plurale, un recital di poesie di Anna Acmatova, Alda Merini, Antonia Pozzi, a cura di Ciro Masella, con Paola Minaccioni, Barbara Bracci e Ciro Masella, per l'appunto. A seguire la proiezione del film Antonia. Questi due appuntamenti che vi ho citato, lunedì 21 e martedì 29, sono ad ingresso gratuito e rientrano nella rassegna A proposito di donne 2016, l'ottava edizione di questa rassegna marzolina dedicata appunto alla figura femminile. In programmazione nelle altre due sale cittadine, il Méliès di Via della Viola prosegue fino a domani, Forever Young di Fausto Brizzi, del quale non mi avete fatto parlare, Crudeli, ma dal 17 al 23 in programmazione Truth, il pezzo della verità. Giovedì 17 marzo, serata evento con Mare Carbone, film di Gianluca Rossi, spettacolo unico, ore 21, organizzato e promosso da Greenpeace di Perugia. In programmazione per il fine settimana anche il cartone animato Galletto Pedro Galletto Coraggioso di Gabriele Riva al Palazzo alla Stiv.
Insupposo.
Vi consigliamo di vederlo perché è molto insupposo. Al cinematografo Sant'Angelo, il cinema di Corso Garibaldi, scusate, ma in programmazione fino a domani ancora il caso Spotlight, che oltre ad essere stato il caso Spotlight è stato anche un grande caso al box office, ha incassato veramente tanti soldi, meritati o meno, il film è da vedere,
non meritati,
anche perché ha vinto diversi Oscar. Dal 17 al 21 in programmazione La Corte, ne abbiamo parlato prima nel cinema di domani, ne parleremo sicuramente nella prossima puntata perché è uno dei film più attesi della settimana. Il 22 e 23 marzo, documentario dedicato a Renoir, Oltraggio e Seduzione. Assolutamente sì. Al postmodernissimo invece, in programmazione questa settimana, come abbiamo detto, l'evento settimanale è Le Mille e Una Notte di Miguel Gomes. Da venerdì 18 marzo in programmazione tutti i giorni, venerdì il primo volume, domenica il secondo, eccetera eccetera, domenica il terzo e poi si ricomincia. Sabato introduzione critica a cura di Daniele Dottorini per questa maratona Gomes, dove si vedranno tutti e tre gli episodi, 6 ore di cinema, se volete passare un pomeriggio al cinema diverso dal solito, 6 ore di Miguel Gomes. In programmazione Ave Cesare, in programmazione Room, Fuoco a Mare, Educazione Sentimentale di Julio Bressane, ma soprattutto due eventi molto interessanti. Venerdì 18 marzo, Perugia Social Photo Fest, Cronica 21 è un film documentario che viene da un festival di documentari che si chiama Doc Film, fotografia documentale in Barcellona. L'ingresso è gratuito e questo cortometraggio sarà presente Elena Velez Obarria, project manager di questo festival di documentari catalano. A seguire la proiezione del film Il Colore dell'erba, è il primo film per ipovedenti e non vedenti.
Ricordiamo a tutti gli spettatori che un sorriso vi
travolgerà e portatevi anche delle droghe leggere.
No, questo film, ciao! Bisogna essere seri di fronte a questo film, perché sappiamo tutti che il cinema è per ipovedenti è un grande ostacolo. Esiste un progetto in Italia che è quello dell'audioguida, cioè nel senso si va in sala a vedere film surrogati, aiutati, accompagnati da questa narrazione che descrive il film. In questo caso si è girato per la prima volta nella storia del cinema italiano, perlomeno per quanto ne so io, anche mondiale, un film dedicato agli ipovedenti e ai non vedenti. Giuliani Biase Endel sarà in sala quella sera per incontrare il pubblico. Questo film è ingresso, ha un costo d'ingresso di 5 euro, la proiezione sarà alle 21.30, vi consigliamo di partecipare. Cosa molto interessante, divertente ed innovativa è che questo film ha una locandina tattile, è appesa all'interno del postmodernissimo, la locandina che va toccata. Ovviamente noi che abbiamo la facoltà di vedere e di leggere cosa c'è scritto, ma c'è anche un linguaggio braille stampato su, insomma il testo in braille, e c'è anche la tridimensionalità delle immagini. È veramente una bellissima esperienza.
Allora, forse perché ho messo un piede in fallo, diciamo che il più grande scrittore di tutti i tempi, Omero, era un uomo cieco e era avvicinato,
ma li mortacci su,
era avvicinato da un giovane vedente che gli raccontava tutto quello che c'era intorno, e Omero poi costruiva la sua narrazione su quello che gli veniva detto. Quindi quel giovane che in realtà vedeva, era lui il non vedente o era lui il vedente? Attenzione, allora, attenzione.
Rispetto a questo calza a pennello il film che lunedì.
Attenzione.
Smith.
Calza a pennello.
Chi era il non vedente?
Dai, faccio ridere.
Calza a pennello il film che lunedì 21 marzo il Cineforum di Mirada Invisibile propone al postmodernissimo, e si chiama Thesis sobre un omicidio. Di Hernán Goldfried, al lunedì 21 marzo. Martedì 22 marzo, incontro importantissimo
per la
retrospettiva Utopia dedicata a Cuba. C'è Hernando Calvo Ospina, giornalista colombiano, corrispondente di Le Monde Diplomatique e regista di un docufilm, che sarà presente in sala e presenterà questa serata dedicata al bloqueo. E al bloqueo, il genocidio più lungo della storia, ossia l'embargo cubano. Niente,
l'embargo americano a Cuba.
L'embargo americano a Cuba. Vi ho detto tutto, l'agenda può concludersi qua.
Che meraviglia.
Coreda.
Ovviamente ci sarebbero tante altre cose da dirvi, ma
allora, sai che siamo lunghi? Sappiate che stiamo per chiudere la puntata senza avere idea di quello che dobbiamo dire. Siete pronti? Siete pronti per questo esperimento?
Improvviso.
Vai!
E allora, la trasmissione, la puntata numero XY del Bar Tra Fabbrica, è stata condotta e guidata da Lupus Underboy, no che non c'è, scritta e diretta da Laszlo Kovacs, Simone Smith, Hans Delbruck, Justin Case e HD.
Noi ce ne andiamo tutti agli studi di Hollywood degli anni 50 a vigilare delle scene dei sandaloni.
Ma anche scene di sesso con pupazzi
e soprattutto guideremo quella barca che attraversa l'oceano verso il futuro.
Ma soprattutto andate tutti al cinema.